Per la solennità del Corpus Domini. La prima lettura è tratta dal libro della Genesi, a capitolo 14, versetti da 18 a 20. Melchisedec, re di Salem, offrì pane e vino. Era sacerdote del Dio Altissimo e benedisse Abramo con queste parole. Sia benedetto Abramo dal Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha messo in mano i tuoi nemici. E Abramo diede a lui la decima di tutto. Melchisedec, il cui nome significa re di giustizia, viene presentato come re di Salem, il cui senso è pace, shalom. È un re misterioso che sembra sorgere dal nulla, senza nessun riferimento che lo preceda o che lo segua. Re di giustizia e di pace. È una figura che nella tradizione ebraica ha assunto il significato della profezia del Messia e della sua venuta. Giustizia. E pace. Egli è presentato dunque come re di Salem, che sta per Gerusalemme, e anche come sacerdote, ma non appartiene alla fede di Abramo. Eppure nella sua benedizione rivela la fede nel Dio Altissimo che ha creato il cielo e la terra. Questa testimonianza biblica all'inizio della storia della salvezza, che Dio a partire da Abramo e attraverso di lui consegna a tutti noi figli di Abramo, non è come potrebbe sembrare l'annuncio di un inizio, ma di un compimento. In questa figura, infatti, vi è come una sintesi dell'attesa umana che sempre, attraverso ogni storia di popolo o di persona, ha cercato il senso della propria origine, della propria vita e l'apertura di quella porta che si è aperta attraverso la chiamata di Abramo, che qui viene benedetto proprio da questa figura regale, sacerdotale, pagana, nel nome dell'unico Dio di tutti i popoli e di ogni tempo. Creatore di tutti e del cosmo. Nello stesso tempo, Melchisedec presenta ad Abramo il dono del pane e del vino, che sono gli elementi della cena pasquale ebraica e della fede cristiana, e sono il fondamento della comunione con Dio nel suo dono, nel corpo e sangue del Figlio, in cui si compie il regno di giustizia e di pace, che è per tutti gli uomini. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, al capitolo 11, versetti da 23 a 26. San Paolo dice questo: Io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: Questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete il calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. E questa affermazione di Paolo, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. E San Paolo quindi afferma di essere stato ammaestrato dal Signore su ciò che egli ha compiuto nell'ultima cena e che ha sigillato poi con la sua Pasqua di morte e di risurrezione. Ma con molta probabilità Paolo si riferisce alla trasmissione ricevuta dalla testimonianza degli apostoli. E queste sue parole corrispondono a quelle con cui gli evangelisti hanno scritto dell'ultima cena. E nella loro linearità essenziale esprimono davvero con evidenza la celebrazione della Pasqua ebraica in cui si fa memoria dell'uscita di Israele dall'Egitto e nello stesso tempo la novità assoluta e sconvolgente, perché nelle parole di Gesù questo è il mio corpo e questa è la nuova alleanza nel mio sangue, si compie proprio quel passaggio, cioè si compie la Pasqua, il passaggio per noi dalla precarietà della vita umana alla pienezza del regno. In quel pane e vino, infatti, sono presentate da Gesù al Padre la nostra vita nella sua fragilità per diventare, nell'offerta della vita del Figlio, partecipi della vita stessa di Dio. In queste parole di San Paolo, che in un certo senso sono direttamente ricevute e collegate ai Vangeli, abbiamo la conferma della Pasqua veramente come di un passaggio e anche la conferma di quella realtà della storia della salvezza su cui tante volte abbiamo cercato di riflettere per comprenderla meglio, per renderci conto della sua portata, della sua novità, e questa realtà riguarda proprio tutto ciò che è già presente profeticamente nella Pasqua ebraica, si compie proprio così. Con queste parole di Gesù diventa una realtà vivente per noi, per tutti, ed è una realtà che nasce proprio a partire dal dono che quel Dio Altissimo annunciato a Melchisedec, creatore del cielo e della terra, fa di sé stesso attraverso il Figlio. È il creatore del cielo e della terra e di tutto ciò che il cielo e la terra contengono, che salva le sue creature attraverso il dono di se stesso nel Figlio. E ora siamo nella pagina evangelica, il Vangelo di Luca, capitolo 9, versetti da 11 a 17. Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta». Già, com'è difficile ancora oggi comprendere il senso dei gesti di Gesù, che non suddivide la vita umana in zone o in tempi diversi, come noi spesso facciamo e come già tendono a fare gli stessi discepoli, ma accoglie la vita nella sua totalità, sia come fame di parola e di consolazione, sia come fame di vita. Se è difficile tuttora per noi, possiamo comprendere che lo fosse anche allora a maggior ragione per i discepoli, che esprimono la convinzione che il Maestro ha fatto quello che doveva fare parlando del regno di Dio, guarendo i malati, e ma ora è tempo di congedare questa gente, basta così, ha avuto quello di cui aveva bisogno, basta così, per il resto deve vedersela da sola. In realtà quello che Gesù intende compiere e che già conosce inizia con una vera provocazione che troviamo nei versetti successivi, quando Gesù, rivolgendosi ai discepoli, dice questo. Gesù disse loro: voi stessi date loro da mangiare. Ecco, è certo che è una provocazione. A parte l'evidenza del fatto che i discepoli non possono avere cibo sufficiente per tante persone, è proprio il senso di quella provocazione che dovrebbe coinvolgerci. Perché Gesù dice questo sapendo che è impossibile ai discepoli, con quel poco che hanno, sfamare tutte queste persone? Avverto sempre queste parole costantemente rivolte a noi oggi, ed è innanzitutto un invito a confessare la povertà in cui viviamo, come fanno i discepoli, ma abbiamo solo 5 pani e 2 pesci. A meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente. Già. E allora, quello che abbiamo non basta. Nel racconto evangelico ci sorprende a volte la menzione dei numeri. 12 sono i discepoli, come abbiamo già ascoltato, come le 12 tribù di Israele. 5 sono i pani, come i libri della Torah, Pentateuco, e 2 sono i pesci, come le tavole di Mosè. Siamo poveri di fronte ai bisogni reali di tanta gente, ma siamo portatori e custodi della parola che abbiamo ricevuto e di cui dobbiamo essere testimoni. Date loro voi stessi da mangiare. Ma come può questa nostra fede diventare cibo? Eppure è necessario riconoscere ora che quel voi stessi date loro da mangiare va oltre la consapevolezza di non potere farlo e diventa una richiesta che Gesù esprime con queste parole subito dopo, quando dice loro: fateli sedere a gruppi di 50 circa. Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Il modo dei discepoli di corrispondere alla richiesta di Gesù è di preparare quella gente a ricevere ciò che lui darà. Prepararli, in modo che si dispongano a ricevere quello che Gesù darà. Così i discepoli entrano al servizio della mensa del regno. E con quel poco cibo che essi hanno, proprio a partire da quello che consegnano a Gesù, e quel cibo che rappresenta la loro stessa povertà, Gesù compie gli stessi gesti della Pasqua. Per noi quelli sono i gesti dell'ultima cena, ma non ricordiamo mai abbastanza che fanno parte appunto della cena pasquale ebraica. La benedizione, lo spezzare il pane, la distribuzione delle parti. Così come ci ha già ricordato la seconda lettura tratta dalla prima lettera ai Corinzi. Quel poco diventa dunque cibo, perché è consegnato e nello stesso tempo non dobbiamo dimenticare che esso non è un'altra cosa dalla parola del regno annunciato da Gesù. Anzi, è quella parola del regno che con il dono da parte dei discepoli di quel poco che essi hanno, diventa per la benedizione di Gesù cibo da condividere non solo con quelli che sono presenti in quel momento, ma anche per gli assenti. Infatti ne restano 12 ceste piene, una pienezza che riunisce insieme la storia di Israele delle 12 tribù e quella della Chiesa fondata sulla testimonianza dei 12 apostoli, servitori della mensa del regno. E questo è un invito per noi, essere al servizio di quella mensa che è già presente nella parola che si fa pane di vita. È quella parola che, unita al poco della nostra povertà e offerta al Signore, viene da Lui donata a sua volta come pane di vita.